Good morning. I am Stefano Fagioli. I'm the head of the Department of Medicine of the Papa Giovanni Hospital in Bergamo, Italy. I have two messages. The first one is for the general population. Please stay at home. The second message is for whoever wants to help us. We are in desperate need of both nurses and physicians, together with ventilators and dispositives for protection. So if you can, please help us. Thank you for what you can do.
Andrà tutto bene. Un podcast di Radio Popolare. Terza puntata. L'ultimo viaggio.
La bassa Valseriana è un tutt'uno con Bergamo, un'unica area urbana distesa ai due lati del fiume Serio. Su queste sponde è nata l'industria tessile italiana, sono sorte le carrettiere Pigna e un colosso mondiale come Italcementi. Anche lo scafo di Luna Rossa arriva da qui, dai cantieri della Persico Marine.
È una delle aree più produttive del paese, 20 chilometri ininterrotti di fabbriche e officine, serramenti, lattoneria, meccanica e accanto i magazzini, gli outlet di qualsiasi merce, le falegnamerie con sopra i ristogrill, tra case, villette, i campanili degli oratori e le tante società sportive. Il non fermarsi, qui, è la normalità. Ma il moto perpetuo, a volte, costa caro.
La certificazione del contagio a Bergamo arriva il giorno in cui la bassa lodigiana diventa zona rossa. All'ospedale di Alzano, due pazienti affetti da polmonite e gravi complicazioni respiratorie risultano positivi al tampone.
Il pronto soccorso, immediatamente chiuso, viene riaperto dopo poche ore. A decretare la riapertura sono ordini superiori. A raccontare quello che accade è un'infermiera dell'ospedale di Alzano che chiede di restare anonima.
Io sono dipendente della SST Bergamo Est e lavoro all'ospedale di Alzano Lombardo. Ero in servizio il lunedì 24 febbraio a seguito degli eventi noti della domenica, pronto soccorso. Quel giorno l'ospedale ha aperto diciamo, per l'utenza normalmente, ma tra gli operatori c'era un clima di confusione, di agitazione, c'era fermento per tutto quello che era successo al pronto soccorso la domenica precedente. Il pronto soccorso è stato riaperto esattamente come funzionava prima della chiusura di domenica, quindi non sono stati identificati dei percorsi specifici e senza nessuna sanificazione accurata. C'era timore tra tutti gli operatori di essere stati contagiati perché era evidente che già alcuni casi stavano emergendo. Tutti volevamo che ci venisse eseguito il tampone per vedere chi di noi fosse infettato. Eravamo tutti nei pressi della direzione per avere informazioni su come comportarci e abbiamo sentito chiaramente il direttore che urlava dal suo ufficio, presumibilmente con la direzione sanitaria di Seriate, in quanto lui avrebbe voluto chiudere il pronto soccorso mentre aveva ricevuto ordine di farlo riaprire.
Tu sai da chi provenivano gli ordini superiori?
Allora, gli ordini superiori venivano dalla direzione strategica di Seriate. Il direttore di Alzano era contrario alla riapertura del pronto soccorso. Purtroppo però gli è stato imposto dalla direzione generale o sanitaria di Seriate.
Gli ordini superiori. Non c'è modo di opporsi agli ordini superiori.
Nella lettera che il direttore medico dell'ospedale di Alzano, Giuseppe Marzulli, invia all'azienda sanitaria Bergamo Est, si legge: «In queste condizioni il pronto soccorso non può rimanere aperto. Ritengo indispensabile un intervento urgente».
Ma quella richiesta viene ignorata. Gli ordini superiori impongono che il pronto soccorso riapra subito e, si scoprirà dall'inchiesta della magistratura, senza sanificazione accurata.
Il personale in servizio non viene fatto smontare. Le persone già infettate dal coronavirus stazionano in reparto insieme agli altri pazienti. Chi transita dall'ospedale poi rientra in famiglia, va in ufficio, in palestra, al bar, persino a sciare in Valbondone.
Un pezzo del disastro lombardo passa dalla decisione presa dai vertici della regione nelle ore concitate di quella domenica sera. Due giorni prima, a Codogno, per un solo paziente positivo, l'ospedale veniva chiuso e i comuni, in 48 ore, sigillati in zona rossa. La chiusura di Alzano e Nembro, invece, non ci sarà mai.
Già il giorno dopo si presentano 50 persone con i sintomi del Covid. All'ospedale di Alzano si ammalano un po' tutti, medici, infermieri, portantini, anche il direttore medico. È la miccia che accende il contagio nella bergamasca. La conta è drammatica e la fa il sindaco di Nembro.
In questo momento noi siamo a dei numeri impressionanti, perché siamo oltre 130 decessi, calcolando che questo è un mese da 10-15 decessi completo, vuol dire che siamo sopra di 120 unità. Noi qui non abbiamo ancora finito il mese e siamo a 135, quindi 120 in più. Calcoli sempre che in un anno noi abbiamo normalmente dai 110 ai 120 decessi. Abbiamo in questa frazione di mese raggiunto e superato i morti dell'intero anno. Questo è il dato reale. La maggior parte sono morti a casa o nella casa di riposo, ecco, che è un altro luogo dove abbiamo avuto tanti decessi, perché evidentemente le case di riposo sono state particolarmente colpite e questi qui non risultano al tampone.
Di Bergamo e della Valseriana in quei giorni si parla poco, eppure la situazione è numericamente più grave di quella lodigiana. L'Istituto Superiore di Sanità racconterà ai magistrati bergamaschi, che indagano per epidemia colposa, di non essere stato avvertito del focolaio all'ospedale di Alzano.
Le autorità sanitarie locali e regionali sottostimano il problema o scelgono di mettere il silenziatore? Il 28 febbraio l'alto numero di contagi di Alzano e Nembro finisce sul tavolo del CTS. Sono i giorni del messaggio di Confindustria: Bergamo is running, ma a correre davvero è solo il contagio.
Il 2 marzo l'assessore al welfare Giulio Gallera esclude di pensare alla zona rossa e illustra ai microfoni di Radio Popolare un'altra strategia.
È una situazione sicuramente complicata, c'è un numero di casi importante. La strategia che abbiamo deciso di adottare, più che quella di fare un'altra zona rossa, è quella di collocare in isolamento tutti i contatti diretti e i positivi asintomatici e di insomma supportare il loro isolamento, cioè fare in modo che non escano di casa. Anche in questo modo si evita la diffusione del contagio. Noi oggi in Lombardia abbiamo 9.000 persone che sono contatti diretti e che vengono messi in isolamento.
Il giorno dopo queste dichiarazioni, il Comitato Tecnico Scientifico chiede ufficialmente la zona rossa per Bergamo e la Valseriana. Comincia lì un rimpallo tra governo e regione, che non intendono assumersi la responsabilità della decisione. Confindustria occupa le pagine dei giornali locali per spiegare che la zona rossa sarebbe un danno incalcolabile per il tessuto produttivo, e anche i sindaci, ancora scossi e disorientati dagli eventi, faticano a far sentire la propria voce.
L'elemento preminente è certamente quello della tutela della salute pubblica, e noi siamo pronti assolutamente ad accettare tutte quelle che saranno le decisioni che saranno assunte. Quello che chiediamo però è che sia anche tenuta in considerazione l'aspetto economico, che nelle nostre zone, come sapete, è molto strutturato, è molto radicato.
Se questa cosa qui serve ha un senso, se non serve io faccio fatica, cioè, però dovranno ragionare su quello, io credo. Però proprio fermare tutto è pesantissimo per noi. Di tutte le nostre aziende, siamo tante aziende manifatturiere che lavorano per l'estero, che non riescono a consegnare la merce, non ricevono merce, c'è un disastro.
I tecnici reclamano la zona rossa. Regione Lombardia si eclissa. Il governo chiede un supplemento di informazioni che arriva il 5 marzo. Alla fine decide di non procedere. Tocca alla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa motivare le ragioni della scelta.
Più che un'estensione delle zone rosse, c'è da lavorare perché ci si comporti come se si fosse in una zona rossa dove ci sono molti contagi. Non penso che l'idea sia quella di chiudere nuove zone con l'esercito. Penso che ci sia l'idea di chiedere alle persone di comportarsi come se si fosse in una zona rossa, o comunque di avere dei comportamenti davvero strettamente aderenti alle regole, perché questo ci dice che è la cosa che tutela di più.
Ambarabacci ciccocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci ciccocò.
Il gioco del rimpallo finisce per scaricare la responsabilità sui cittadini, cui viene chiesto di assumere comportamenti adeguati, unico presunto antidoto al diffondersi dell'epidemia.
La regione, che potrebbe istituire una zona rossa in piena autonomia, non si muove, attende che sia il governo ad assumersi l'onere di farlo.
La giornalista bergamasca Francesca Nava, su quelle giornate decisive, pubblicherà un libro inchiesta in cui ricostruisce l'inerzia di quella mancata decisione.
Che esistano queste note dell'Istituto Superiore di Sanità che chiedevano in data 2 marzo e poi dettagliate il 5 marzo la zona rossa su Alzano e su Nembro e poi su Ordinuovi sono assolutamente confermate. Un giorno qualcuno ci dovrà spiegare perché poi non sono state prese quelle misure. Non essendo intervenuti in maniera drastica e in maniera diciamo anche repentina nelle zone dei focolai epidemici, nei tempi ovviamente diciamo previsti anche dall'epidemiologia per contenere un focolaio, ce l'ha insegnato molto bene l'esperienza di Bolugano, cioè appena c'è il primo caso positivo bisogna subito chiudere, fare una zona rossa, tant'è che questo era anche previsto dal decreto numero 6, mi sembra, se non ricordo male, sempre del 23 febbraio, che diceva proprio, esatto, che prevedeva la creazione di zone rosse con un solo positivo al Covid-19. Ci devono spiegare perché non le hanno create. La Valseriana è la culla industriale della Lombardia. In Valseriana si produce il 9,5% del PIL della Lombardia e il 2% dell'intero PIL nazionale. Quindi è ovvio che la partita e la posta in gioco era molto alta e che chiudere la Valseriana voleva dire anche andare a incidere comunque sull'economia e avere delle conseguenze anche diverse a livello di consenso poi politico rispetto a chiudere una zona come Codogno, molto meno industrializzata.
Il treno Intercity Night 765 di Trenitalia per Lecce delle ore 19.50 è in partenza dal binario 20.
Il tempo va veloce. Insegue i numeri e i contagi. Tenerlo fermo ormai è un'illusione. È chiaro a tutti che la Lombardia verrà chiusa. La notizia filtra. Nel giro di poche ore non si potrà più entrare o uscire dalla regione. Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro.
La notte del 7 marzo, poco prima che entri in vigore la zona rossa, nelle stazioni di Milano migliaia di persone corrono a prendere il primo treno per tornare alle loro residenze prevalentemente al sud. Ad attendere ci sono gli amici, le famiglie e i governatori, che temono di ritrovarsi in casa il contagio lombardo.
Trenitalia per Napoli Centrale, delle ore 19.25, è in partenza dal binario 16.
I treni sono stati presi d'assalto, ecco perché stamattina alle 2.31 abbiamo adottato un provvedimento molto severo, me ne rendo conto, ma necessario.
Chi arriva da quelle zone deve essere identificato, quelli che arrivano dal nord, dalle regioni a rischio, devono andare in isolamento domiciliare. Questa misura è contenuta nella mia ordinanza, quindi è obbligatoria per tutti quelli che sono partiti dalla notte scorsa per rientrare dalle zone a rischio.
Il 9 marzo i dati della Protezione Civile registrano già più di 400 morti. Oltre 9.000 sono i contagiati, la metà ospedalizzati. In Lombardia sono già abbastanza per sospendere tutte le prestazioni sanitarie e dedicare ogni posto letto al Covid.
Il governo rompe definitivamente gli indugi. Oggi è il momento della responsabilità, non c'è più tempo, scandisce in televisione il presidente del Consiglio Conte nell'annunciare il decreto Io resto a casa.
Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini, ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta.
Parlo del sindaco di Milano, state a casa.
Tutti i cittadini devono rimanere in casa e uscire solo ed esclusivamente per andare al lavoro, per motivi di salute o per urgenze.
Si rammenta alla cittadinanza di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.
Se state a casa, è importante limitare gli spostamenti, soltanto a quelli strettamente necessari.
Vi ricordiamo di lavarvi spesso le mani.
Fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità.
Se avete più di 37,5 di febbre, non dovete uscire di casa per nessun motivo.
1 metro, 2 metri, 5 metri, 10 metri. Di colpo, il perimetro del mondo si fa più piccolo. Non si misura più in viaggi, ma i metri quadri. Restare in casa.
Tutta l'Italia è un'unica zona rossa. Non si può uscire se non per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Cosa si può fare? Cosa non si può fare? L'interpretazione dei DPCM diventa quasi un sudoku per solutori esperti.
Senti, volevo chiedere una cosa che non ho capito bene. L'autocertificazione la devi fare nel momento in cui cambi provincia o comune?
Parlano sempre di bar e ristoranti. Volevo capire, ma anche chi ha un'altra... Io ho un'erboristeria, per esempio. Deve osservare, credo, gli stessi orari di chiusura o no?
Se uno deve fare un esame del sangue, può andare a farlo in ospedale o li hanno sospesi anche quelli?
Presumo di non essere l'unica, io ho un cane.
Sì.
Come faccio a portarlo in giro?
Chi non si può permettere di restare in casa è il personale sanitario. Sono i medici e gli infermieri che lavorano in corsia. Sono i medici di famiglia, costretti a curare a distanza, che non dispongono di protocolli e dispositivi di protezione e non possono raggiungere chi nelle case ci è rinchiuso perché ha sviluppato i sintomi del Covid.
In questo momento io ho la sensazione di essere al fronte, di combattere una battaglia tutti i giorni. Non ci vengono forniti presidi di sicurezza, quindi facciamo molto fatica a proteggerci e quindi a proteggere anche le persone. Andare a casa dei pazienti se non si hanno i presidi di sicurezza non lo possiamo fare, perché mettiamo a rischio i pazienti che sono a domicilio, perché noi potremmo essere dei portatori sani, per cui abbiamo creato delle schede di triage telefonico, quindi telefoniamo ai pazienti, li monitoriamo via telefono, poi quando proprio non se ne può più fare a meno, magari si invita il parente a venire a prendere il saturimetro in studio per provare la saturimetria, che è uno degli indici più importanti che ci fa capire se dobbiamo inviare in ospedale il paziente o possiamo tenerlo a casa.
Il suono delle ambulanze diventa la colonna sonora dei giorni e delle notti. riempie il silenzio calato nelle strade. Diventa un indicatore intuitivo dello stato dell'epidemia, ancora prima che la conferenza stampa della Protezione Civile traduca quel suono in numeri. Nella Bergamasca le sirene si alternano con le campane.
Ci siamo accorti che nell'arco di pochissime giornate i contagi, le ambulanze che giravano e il numero dei morti erano schizzati alle stelle. Sì, il numero dei decessi è diventato talmente alto da perderne un po' il conto, nel senso che nei giorni dell'emergenza si faceva la conta quotidianamente e poi a un certo punto abbiamo fatto un po' fatica. C'è stato soprattutto nei primi giorni dell'emergenza un via vai continuo di ambulanze, quindi in quel momento un po' caotico anche la percezione dell'ambulanza che passava diventava un segnale di emergenza che captavi immediatamente. Era il momento in cui abbiamo deciso che le campane delle chiese non si suonavano più a lutto, perché era già abbastanza l'angoscia che si toccava con mano, che era inutile farla risuonare ulteriormente e aggravare la percezione della gente.
A Bergamo i morti li contano i necrofori. Il ritmo è di una sepoltura ogni mezz'ora. La lista di attesa per la cremazione arriva a 3 settimane. La chiesa del cimitero monumentale si riempie di bare. Le famiglie in quarantena, che hanno visto andar via i loro cari ancora in vita, implorano le pompe funebri di far passare il feretro sotto le loro finestre per un ultimo saluto al defunto.
Nel mio paese qui, dove sono, dopo le porte di Bergamo, ci sono di nuovo le campane a morto. Ogni giorno, ogni momento, si suonano le campane a morto. Ed è una cosa tristissima. Quando abbiamo assistito a questa scena, che penso sia di un film, perché nessuno può immaginare una città vuota, ferma, e per queste strade vedere questi camion dell'esercito che portano via i nostri morti.
Vista l'impossibilità di gestire i servizi funerari in città, la notte del 18 marzo vengono convocati i camion dell'esercito per portare via le bare dal cimitero ormai al collasso.
Le immagini dei mezzi militari che attraversano nel silenzio la città deserta sono un pugno nello stomaco, una sfilata tragica, un corteo di dolore che non può lasciare indifferenti e che sbatte in faccia al mondo la gravità della situazione.
Eppure, di fronte a quello strazio, c'è chi arriva a negare la realtà alimentando l'ossessione del complotto e fa circolare sul web la teoria folle che si tratti di una messa in scena, che quelle bare siano in realtà le bare di Lampedusa e che quei mezzi militari facciano parte di un set per imporre la dittatura sanitaria.
Hanno fatto un terrorismo, perché loro, per far stare in piedi questo teatrino, avevano bisogno di creare un terrorismo psicologico. Nei primi giorni disbattevano in televisione le bare accatastate di Bergamo, lasciando perdere che abbiamo fatto vedere le bare di Lampedusa.
Specifichiamo bene, hanno mischiato le carte, hanno confuso le bare di Lampedusa con quelle di Bergamo.
Sì, hanno fatto vedere le 340 bare di Lampedusa e le hanno chiamate Bergamo. Hanno fatto vedere delle immagini della terapia intensiva di Bergamo, quando invece è saltato fuori che era la terapia intensiva di New York. Cioè, è stata programmazione neurolinguistica da 4 soldi. E poi un'altra cosa, abbiamo dovuto chiamare i camion militari. Questo non ve lo dicono perché si vergognano di quello che hanno fatto, ok? Hanno dovuto chiamare i camion militari perché le bare puzzavano. L'unico modo per far inginocchiare e zittire il popolo italiano era terrorizzarlo con la morte.
Ci sono le ossessioni e c'è la realtà. E il paradosso in questa storia è che la realtà è peggiore di certe ossessioni. Chi ha perso i propri cari lo sa, così come lo sa chi
Si è visto morire i pazienti davanti, nei reparti delle terapie intensive. Lo sa anche chi era alla guida di quei camion che in una notte di marzo si sono portati via vite e persone.
Al volante di uno dei mezzi militari trasformati in carri funerari c'era un caporal maggiore del reparto di supporto tattico logistico di Solbiate Olona. Si chiama Tommaso Chessa. E quello che ha vissuto lo ha raccontato così.
Forse la gente non si rende conto, non ha materialmente avuto il tempo di percepire la realtà. Tu guidi, scambi due chiacchiere con il collega alla parte opposta della cabina, ma quando, per forza di cose, per un istante il silenzio rompe la tua routine, il tuo pensiero si posa su di loro. Realizzi che dentro quel camion non siamo in due, ma in sette. Cinque dei quali affrontano il loro ultimo viaggio e, sì, l'ultimo. Ti rendi conto di essere la persona sbagliata, o meglio, qualcuno doveva essere al posto tuo, ma purtroppo non può. Tocca a te. Ed è lì che senti addosso quella grande responsabilità. Qualcosa che ti preme dentro. Ogni buca, ogni avvallamento sembra una mancanza di rispetto nei loro confronti. Poi arrivi lì, alla fine del tuo viaggio, dove ti ritrovi ad abbandonare il tuo carico. Oramai fa parte di te, come se ti togliessero una parte di cuore, ed è lì che cerchi di capire l'identità del tuo compagno di viaggio. Delle 8 persone che ho accompagnato, l'unico dei quali sono riuscito a risalire all'identità è il signor Guerra, classe 1938. Pagherei oro per conoscere tutti i parenti delle 8 persone e potergli dire che, nonostante il contesto, non avrebbero potuto fare un viaggio migliore. Spero un giorno di poter conoscere i cari dei miei compagni del loro ultimo viaggio, ma se così non fosse, sappiano che ci ho messo l'anima.
Tutto bene. Un podcast di Radio Popolare.
Ricostruzione giornalistica, Massimo Alberti, Claudio Iampaglia, Roberto Maggioni.
Adattamento e regia, Gianmarco Bachi.
Suoni e montaggio, Nicolo Guffanti.
Musiche di Vittorio Cosma.
Voci Elisabetta Vergani e Renato Sarti.
Un grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici per i racconti e le testimonianze.